Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi sorelle, carissime sorelle, carissimi fratelli, la battuta era perché lo scorso anno pensavamo di riuscire a fare tutto il Vangelo dell'infanzia in due sere e poi ci siamo resi conto che siamo riusciti a fare qualche cosa del primo capitolo. Mi riprometto con voi però di fare il secondo capitolo questa sera, e non tutto, metà fino, arriviamo fino al versetto 20, e 21 anzi, e poi la seconda parte la volta prossima. Se non riesco a fare tutto, vi ho preparato il testo e quindi lo potete anche poi leggere con calma, e così ci serve anche come meditazione dell'Avvento. Leggere e studiare i testi biblici è già pregare, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Nella tradizione ebraica una forma dell'amore per la Torah è proprio lo studio della Torah, che è considerato già per se stesso preghiera, perché è studio della Torah. Così la cura per l'ascolto del testo biblico, del testo evangelico per noi è veramente già in qualche modo metterci in un atteggiamento di preghiera, come l'abbiamo anche fatto, ma rimaniamo. Allora, basta con queste premesse. E quando uno apre il Vangelo dell'infanzia di Luca, quando arriva alla nascita del Battista, e a questa nascita si dà un'ampia attenzione, si danno ben 24 versetti. Quando leggiamo la nascita di Gesù, i versetti sono solo 21. Sembrerebbe che apparentemente l'interesse a Gesù sia minore. No, non è così. Quando poi si va a vedere concretamente in che cosa consiste il racconto della nascita del Battista. Non dimenticate che Luca costruisce con la sincresis, cioè la sincresis, e questo mettere in parallelo il cantico di Maria e il cantico di Zaccaria, l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, la nascita del Battista e la nascita di Gesù. Ma la novità è questa: se voi rileggete il racconto della nascita del Battista, tutto è intriso di Primo Testamento, di Antico Testamento, ci sono le citazioni esplicite, e in questo senso è un testo meraviglioso, ma si radica profondamente nelle scritture di Israele, nel passato di Israele, in questo momento, il secondo capitolo, quello che narra la nascita di Gesù, è ricchissimo di allusioni all'Antico Testamento, ma solo sotto forma di allusioni, non di citazioni. E le allusioni le devi cogliere, questo ti deve far respirare già la novità. Infatti i due racconti di nascita appaiono in questo senso molto diversi. E poi ci si rende conto che quando si parla del Battista, la gran parte poi è occupata dal cantico del padre e dal problema del nome. Invece nel caso di Gesù è proprio la nascita, gli effetti di quella nascita sul mondo circostante. Detto questo, noi leggiamo. Leggiamo innanzitutto i primi 14 versetti. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Poi andiamo avanti a pezzetti, così almeno ci rimane più facile. Leggeremo il prosieguo. C'erano in quella regione alcuni pastori, e poi leggiamo l'annuncio ai pastori. Allora, le tradizioni raccolte da Matteo e da Luca nell'individuare Betlemme come il luogo della nascita di Gesù dipendono dal fatto che Betlemme, in Michea 5, versetto 1, tu Betlemme, terra di Giuda, non sei certo il più piccolo capoluogo di Giuda, eccetera, lo conoscete o no il testo, ecco, indicava la nascita del discendente di Giuda, del consacrato, del Messia, esattamente come proveniente da Betlemme, la casa di Davide, il villaggio di origine di Davide. Allora, su questo concordano sia Matteo sia Luca. Molti autori recenti, compresi grossi nomi come il Maier, i suoi 4 volumi sul Gesù storico, ritengono che questa costruzione della nascita a Betlemme sia per in qualche modo far corrispondere la vicenda a quello che dicono le profezie, ma che Gesù non sarebbe nato a Betlemme, ma sarebbe nato a Nazareth, era Nazareno. Queste le sentirete, queste tesi, normalmente? Io penso, sinceramente, non sono per niente convinto, anche se sono dei nomi molto grossi, per carità, non entro in una discussione, in un agone esegetico, altrimenti vorrei dedicare mezza vita a questo, ma c'è un'intuizione che mi sembra fortissima. Io vivo a Mapello da 55-56 anni. Tutti quelli che sono più o meno della mia età, un tantino più giovani, e anche quelli più vecchi, sanno benissimo che io vengo, non sono di Mapello, ma vengo da Palazzano. E sono venuto 57 anni fa. Me l'hanno ricordato anche in un incontro recente. Secondo voi, era possibile nel primo secolo fare un'operazione come questa di cambiare il luogo di nascita di uno? In quel mondo poi, dove la tradizione orale è comunque importantissima, è un'operazione che a mio avviso non funziona. Cioè, credere, una volta ne parlavo anche con Silvio Barbaglia, che a queste cose è particolarmente attento, e lui stesso mi diceva esattamente questo, anzi, lui più di me, dice no, non è possibile, non è solo un midrash per dirti perché così facciamo tornare i conti con la nascita a Betlemme. Io penso che il nucleo sia difficilissimo all'interno dello stesso secolo e far passare una tesi così. Quando, ho citato il mio caso personale, ho detto 57 anni fa, potrei anche benissimo dire che ero di Mapello, no, tu sei di Palazzano. Mi sono spiegato, quindi, tanto più per la nascita, no? Quindi tu non sei nato qui, sei nato altrove. Allora, e in quel mondo il luogo della nascita era ritenuto importante, come lo è ancora del resto oggi, no? Dove sei nato? Non c'erano gli ospedali in cui si nasceva, che erano vari per tutti, quindi la nascita aveva un posto importante. Chiarito questo, c'è l'altro problema, adesso dopo queste cose le supero velocemente, c'è l'altro problema di trovare la coincidenza con questo censimento di cui appunto siamo sotto Augusto, questo sì, questo censimento di Quirinio, governatore della Siria. La difficoltà sta nel fatto che sembrerebbe che questo censimento in realtà sia venuto più tardi, nel 6 d.C. E poi in realtà attraverso Matteo bisognerebbe collocare la nascita di Gesù un po' prima di quello che è l'anno 1. Quindi voi direte che questi sono problemi, però bisognerebbe anche dire una cosa, è un conto probabilmente il censimento, la registrazione, è un conto l'attuazione di quella registrazione con un sistema delle tasse, perché i censimenti servivano per le tasse, cosa pensate che servissero? Evidentemente ai romani le tasse premevano, anche perché cosa conquistare il mondo se non per farsi pagare le tasse. Allora, quindi credo che un nucleo di storicità ci possa essere assolutamente, e anche della nascita a Betlemme. Allora, evidentemente a questo punto io rileggo, e da questo punto entriamo nel vivo, perché il messaggio è teologico, fortemente teologico. Dice che ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. È un'esagerazione voluta da Luca, perché al massimo poteva censire le terre dell'impero o alcune terre dell'impero, perché l'impero era grande, non è che si faceva un censimento di tutte le terre dell'impero, non ce n'era bisogno. Qui si parla delle oicumene, tutta la terra abitata. Già i padri hanno capito l'intenzione teologica di questa espressione. Vi leggo quello che dice in un'omelia su Luca, Origene. In questo censimento del mondo intero, Gesù Cristo doveva essere incluso. Il suo nome doveva essere scritto con tutti coloro che si trovavano nel mondo, affinché potessi santificare il mondo e trasformare il ruolo del censimento in un libro di vita. Più chiaro di così. Cioè, Luca dice, è per l'oicumene, per tutti alla fin fine. E lui si iscrive in questo registro dell'umano. Come farà poi, al capitolo terzo, quando c'è la genealogia di Gesù, risale ad Adamo Luca. Non dimenticate che Luca non è ebreo, è greco. E gli interessa questa universalità della salvezza. Non è venuto solo per Israele il Cristo, è venuto per tutte le genti. A queste genti verosimilmente partecipa, di cui era parte probabilmente proprio l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli, che poi l'Evangelo sia per le genti, debba espandersi le genti, è il tema, uno dei temi importanti del libro, no? Collegata a questa intenzione teologica di Luca sta la fondamentale convinzione che imperatori, governi, leggi servono in modo paradossale, anche se inconsapevole, a realizzare un piano di Dio. Vi ricordate Ciro? Di Ciro si dice, tu non mi conosci, tu non sai chi sono, ma io ti ho eletto. E Ciro, che non era riavista e così via, viene presentato dal libro di Isaia come uno strumento della provvidenza da parte del Signore della storia, anche se non conosce il Dio di Israele. In realtà lui non lo conosceva, Ciro non era una riavista. Quindi vedete che in qualche modo anche Cesare Augusto rientra in questo piano universale. Un ultimo tratto da rilevare è quello della sottomissione, per cui Quirinio obbedisce ad Augusto, Giuseppe deve obbedire a Quirinio e Maria deve obbedire a Giuseppe. Peraltro non è presentato come soggetto grammaticale, provo a rileggerlo. La traduzione è abbastanza letterale, quando dice anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret della Galilea, salì alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria. Noi oggi faremmo, un mariano devoto direbbe, anche Maria, al massimo con Giuseppe, e Giuseppe salirono. Invece no, salì anche Giuseppe con Maria. Quando facevamo l'analisi logica è complemento di compagnia. È così, non è neanche soggetto. E colui che è il re della storia non ha neanche una principale, ha una relativa che era incinta. Cioè, guardate che dietro c'è una cosa, solo in questa formulazione c'è da rabbrividire. È il tema proprio della umiliazione, della sottomissione. Allora, ciò vale ancora di più per il bambino, che appare non come soggetto di un'azione, ma soltanto implicitamente nel qualificativo dato a Maria, appunto nella relativa che era incinta. Maria. Ecco il paradosso dell'incarnazione. Questa è la prima osservazione che ho scritto, ve la leggo. Colui che gli angeli proclameranno come Cristo, come Signore e Salvatore, dipende dalle decisioni altrui ed è sballottato qua e là secondo l'arbitrio dei potenti. Peraltro non dimenticate che nei Vangeli canonici Gesù durante l'infanzia non fa miracoli e così via, come negli apocrifi, no? Dove qualche volta anche un Gesù un po' rispettoso, un po' risentito, se gli fanno degli scherzi i suoi compagni, si vendica. Non per caso sono apocrifi. Mi sono spiegato, ma anche l'apocrifo un po' più caro a tutti noi, anche oggi noi nel nostro calendario è la presentazione di Maria al Tempio, legato all'apocrifo che è il protovangelo di Giacomo. Non di meno anche nel protovangelo di Giacomo su Gesù. Allora, in questo senso è interessante. C'è un piano divino nella storia, tutti in realtà sono sotto l'obbedienza di quel piano, compreso Cesare Augusto, compreso Quirinio, eccetera, eccetera, e giù a cascata. Detto questo, rileggo il passaggio, dice a un certo punto: ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Sono i giorni del compimento. Quindi, dopo aver chiarito perché è salito da Nazareth fino sulla montagna di Galilea, fino a Betlemme, con la sua sposa incinta, non è il momento per fare viaggi così lunghi, di per sé, l'Evangelista narra con grande sobrietà la nascita del bambino di cui Maria è in attesa. Allora, qui lo dicevo già prima, e qui questa sobrietà dei Vangeli canonici è tanto più apprezzabile quanto non sono sobri quelli di vari non canonici. Allora, il tutto viene introdotto da questa espressione: si compirono per lei. Le giunte al compimento è geneto, entuainai, è autois, ecri, e presfesan. È il verbo flerò, no? Cioè riempirsi, si sono riempiti per lei i giorni. C'è una bella musichetta. Allora, ah no, era un'altra cosa, pensavo che qui stia. Allora, cerco di spiegare questa espressione. Allora, uno legge questo come si sono compiute la scadenza dei 9 mesi di gravidanza, si è realizzata. In realtà, il testo vuol dire qualcosa di più importante, è il giungere a pienezza del piano di Dio. Nella lettera ai Galati, vi ricordate? Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. I giorni sono giunti a pienezza. Che non vuol dire solo è scattato la fine del 9° mese. Il messaggio è chiaro: il tempo umano non è un fluire di istanti senza senso, un succedersi di eventi disordinato, ma si dipana, lo riprendiamo di nuovo, un progetto che giunge a pienezza, appunto a compimento, a realizzazione. E credo che in questo senso sia interessante questo elemento. Ah, tra parentesi, poi l'idea di compimento ha due radici, una pler e una tel. Dove c'è il pler c'è il tema proprio della pienezza, con la gioia che la pienezza dà. Il tel dice anche in qualche modo il taglio, non a caso poi telos vuol dire sia il traguardo ma anche la fine di una cosa, no? Perché il traguardo taglia con quanto c'è stato precedentemente. Qui c'è l'idea della pienezza. I tempi sono diventati pieni, sono diventati condensati, perché ormai si sta compiendo il piano di Dio. E quindi avviene qui in questa famigliola di viandanti una cosa che tutto quello che hanno vissuto prima loro, ma tutta la storia di Israele, Luca la vede come una lunga preparazione. Una lunga preparazione che ti deve portare l'umiltà di Betlemme. La seconda tappa sarà il mistero del rifiuto di Gerusalemme, che sarà preconizzata già di quello che succederà nei racconti della presentazione al Tempio. Allora, il testo dice, quando si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito. Il figlio che nasce da Maria viene chiamato primogenito. L'espressione, attenzione, non è quella di Giovanni. Giovanni usa monogenes, monogenito, dove il monos sottolinea l'unicità, la singolarità. Il protos suggerisce il prima, quindi il fatto che è il primo. Attenzione, bene, voi dite, allora Maria ha avuto chissà quanti figli, non è questo il problema. La parola prototokos, poteva essere prototokos, scusate, c'è anche protogenes, è preferito prototokos e non protogenes, che era più diffuso, perché questo appare negli inni cristologici della Chiesa delle origini, Gesù è il primogenito tra molti fratelli, è del mondo della risurrezione. Quando Luca sta scrivendo, a disposizione, ho detto, il greco, sa benissimo qual è il termine più usato, ma ne usa uno consacrato ormai dalla chiesa delle origini, legandolo al fatto che Gesù è il primogenito del nuovo mondo di Dio. Non è solo il primogenito di Maria. Voi direte, primogenito, per sgombrare ogni dubbio sul tema, che da questo testo non derivare che Maria ha avuto altri figli, non è questo il problema. Ci sono ad esempio dei papiri in cui lei si dice che è morta dando alla luce il suo primogenito. Se uno muore dando alla luce il primogenito, non ha avuto un secondo genito. Anche a Pessano questo è chiaro. Allora, l'ho spiegato a don Claudio, che si può non comprendere. Allora, ok. Dietro la battuta è chiaro, no? Cioè, non è tanto il fatto che è il primo di una serie, e invece è il primo di quella serie, vero? Maria ha concepito, ha partorito colui che è il primogenito della nuova creazione di Dio. Diede alla luce il suo primogenito. Vi cito solo un versetto, come Romani 8:29, ma ce ne sono tanti altri. Poiché quelli che da sempre gli ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché sia il prototokos, il primogenito tra molti fratelli. Inoltre vi ricordo che Gesù, essendo il primogenito, dovrà essere presentato al Tempio. È il primogenito che deve essere riscattato al Tempio, secondo la legislazione ebraica. Deve essere riscattato, no? Il primogenito. E qui si prepara quello che poi leggeremo, no? È un modo per introdurre la tematica successiva, perché la presentazione al Tempio è importantissima per Luca, perché il Signore viene e il primo luogo della sua visita è proprio il Tempio, il luogo là dove Israele intesse la sua relazione più profonda, più intima con Dio. Lui è venuto per quella relazione, come dice il libro di Malachia, no? Allora, rileggiamo cosa succede a questo bambino che nasce a Maria. Il testo dice che diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel catalogo umano. Allora, Luca ci dà questo ritratto, anche molto dolce, di Maria che si prende cura di quel bambino, con la tenerezza di una mamma, certo, che lo fascia, all'epoca non c'erano i pannolini, erano le fasce, e lo depone in una mangiatoia. Allora, noi siamo troppo abituati a questo particolare, che in realtà merita molta più attenzione. Infatti, sarà proprio questo il segno che le parole dell'angelo comunicano ai pastori, perché possono riconoscere quel bambino di cui si annuncerà la nascita come motivo di grande gioia. Ci ragioniamo. Primo particolare, quello delle fasce che avvolgono il piccolo. Per quell'epoca era assolutamente consueto, coerente con la pratica della cura del neonato. È stata diffusa fino agli anni quasi 50 anche nelle nostre comunità e così via. Mia madre racconta sempre che mi aveva fasciato, ma ho dovuto andare all'ospedale, gli ha detto: cosa fa signora? Mi han tolto le fasce e sono stato finalmente libero. Io non mi ricordo. Allora, vedete, pur avendo memoria non ricordo. Dietro le battute, ma nemmeno racconta sempre, una volta quando arriva il giorno del mio compleanno mi racconta questa storia delle fasce, ormai sono abituato. Allora, però, in quelle fasce che avvolgono quel bambino, Luca vede una prefigurazione di quanto avverrà da adulto. A un certo punto verrà avvolto in una sorta di sindone e deposto a giacere nel sepolcro. Vi è un richiamo tra quello che è Betlemme e il mistero della passione, non dimenticate, della sepoltura. I racconti della passione si chiudono sempre con la sepoltura, che fa parte del credo originario, i quattro elementi del credo di Gerusalemme, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che è stato sepolto, che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che si è fatto vedere, d'accordo? Quindi quella Oti e Tafe, che è stato sepolto, ma qui c'è una contemplazione del bimbo fasciato, deposto, come negli stessi termini, ritornerà alla fine, in occasione della morte del Signore. Ecco perché l'iconografia e le icone presentano quel bambino in una, non in una culla, in una tomba. Il bambino è fasciato e sembra di vedere quelle sindoni, quelle che poi con cui vengono avvolti i corpi prima di essere deposti. A tra parentesi, questa tomba spesso c'è anche una tavola che è smossa e quindi diventa anche memoria della risurrezione, perché la tavola, il sepolcro è stato smosso, ma anche una tavola che ricorda la mensa eucaristica, no? Queste sono le icone, sono contemplazioni del mistero, cercando di unificare di tutto. Le icone della maternità sono bellissime, eh? Allora, della natività. Ancora più interessante è proprio in particolare questa mangiatoia. Alcuni esegeti suggeriscono un'interpretazione che mi sembra intrigante e per alcuni aspetti anche convincente. Si era parlato del censimento. Voi sapete che i censimenti vengono organizzati dai dominatori della terra, ovviamente per poter mettere le tasse e avere loro di che camparci, perché è così, e quindi per rendere, diciamolo un po' più banale, per far arrivare il pane sulle loro mense. Quel bambino invece non sarà uno che chiede da mangiare, ma che offre da mangiare, anzi che si fa lui stesso pane per il mondo, e ve lo spiego. La sua collocazione nella mangiatoia non è solo legata al fatto forse di una necessità, perché era il posto che è, ma ha una valenza fortemente simbolica. Perché? Perché la parola fatne, mangiatoia, è anche la parola bisaccia del pane. È la stessa. Era nella mangiatoia, ma è come se fosse la bisaccia del pane. E nella bisaccia del pane che cosa c'è? Colui che è il pane. È forzare, non è forzare. Io credo che Luca, scrivendo questi testi, non voglia semplicemente fermarsi a descrivere gli aspetti esteriori, è stato posto qui o di là. È chiaro che se dice che l'ha posto nella mangiatoia gli vuole dare un senso particolare, cioè vuole darci un'informazione che per lui non si limita alla pura descrizione del luogo preciso dove è stato deposto il bambino. Va bene? Comunque, questo è interessante, no? Nella bisaccia del pane c'è colui che è il pane del mondo. È proprio questo che paradossalmente verrà dato come segno ai pastori e ai credenti di ogni tempo. Si realizza quanto dirà Paolo sulla grandezza di Dio che si nasconde nella sua piccolezza e sul segno della sua potenza che si nasconde nella debolezza. E in questa direzione mi sembra di dover leggere anche la notazione incidentale, quella che non c'era per loro posto nel catalumma. Allora, il cataluma è un termine è piuttosto difficile da rendere, da precisare. Io faccio notare che però questo termine viene utilizzato anche per il cenacolo, cioè una sala grande. Cosa possiamo pensare? Un caravanserraglio, ovviamente, dove c'è una sala per tutti, ma non è il luogo sala, o stanzone per tutti. Non è il luogo in cui far partorire una donna. Quello che però stupisce è che non c'è posto, cioè è sempre utopico, non ha posto. Per colui che è il Signore del mondo non c'è posto per lui, ma senza forzare subito l'aspetto moralistico, proprio l'aspetto teologico. Guardate che quando poi verrà sepolto, sta scendendo il sabato e devono in qualche modo affrettare tutto per poterlo seppellire prima che scenda la Shabbat. Ecco perché lunedì è il giorno dopo il sabato, quindi il primo giorno della nuova settimana, cominciano a correre al sepolcro per ungerne il corpo, no? In realtà voi capite che questo bambino rappresenta il paradosso di un Dio che entra in questa storia ma non c'è posto per lui e quasi non c'è tempo per lui. Butto lì, eh? Il testo è molto intrigante. Allora proviamo a rileggerlo fino a questo punto, eh? In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. E questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinia. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa, della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret, dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Casa del Pane. Peraltro, Betlemme è la casa del pane. Per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, venne la pienezza per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio, primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro. Nello stanzone. Chiaro? Dopo possiamo procedere. Leggiamo adesso il proseguo con l'annuncio ai pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. E si furono presi da grande spavento. Ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine delle schiere celesti che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Cerchiamo di entrare qui adesso nella vicenda dei pastori. Giocando sul contrasto alla sobrietà e all'umiltà della scena del parto, Luca affianca una scena che è tutta suoni e luci. Nella scena del parto c'è una semplicità incredibile, delle fasce, un bambino, è un rifugio di fortuna, basta. D'altra parte è lo splendore, no? Di questa notte. Allora vi sono coinvolti uomini, angeli, luoghi abitati e il deserto. Si vuole evidenziare così la portata universale e unica, singolare, di quella nascita. Anche qui Luca affida alla narrazione, Luca sa raccontare benissimo, alla narrazione il compito di trasmettere il messaggio teologico. Luca è proprio narratore. Le pagine forse indimenticabili dal punto di vista del greco sono addirittura quelle degli Atti degli Apostoli, ci sono dei passi, se andate a leggere la rivolta degli argentieri vi sembra di essere lì allo stadio, quello che succede allo stadio, una cosa incredibile, no? Tutti che fanno che tifano, ovviamente grande l'artemide. Ho dato degli apprezzamenti che non sono casuali per vari autori. Il miglior greco del primo secolo dopo Cristo è da ricercarsi, ancora più che gli autori profani, in Luca. La migliore qualità della narrazione, la migliore penna. Allora, ho detto, Luca si affida al racconto. Allora, evidenziamo di questo racconto alcuni elementi. Condivido innanzitutto l'ipotesi interpretativa dei pastori come rappresentanti dell'ecologia. No, non ce l'ho con l'ecologia, cioè è il pastore che rappresenta la vita semplice, il pastore Serafino. E allora, i pastori, a causa del loro lavoro, forse anche perché qualche volta arrotondavano le entrate, e poi girando di qua e di là qualche cosa si attaccava alle loro mani, non hanno, all'epoca di Gesù, non hanno più un ruolo sociale importante, assolutamente. Sono ritenuti un poco di buono, tant'è vero che non possono deporre in tribunale, la loro testimonianza è ritenuta non attendibile. Questo nel trattato del Sanedrin, un trattato del Talmud. Fa pensare, eh? Chi rappresentano quindi i pastori? Rappresentano, non diremmo, gli emarginati, gli scarti della società. Ecco allora un aspetto caro al terzo evangelista. La salvezza di cui Gesù è il portatore vuole raggiungere tutti gli uomini. Per lui, per Luca sarà importante sottolineare gli ultimi. In questo caso sono rappresentati dei pastori, che nella società giudaica dell'epoca erano messi ai margini. In quell'epoca, non ti dico 1000 anni prima, Sanedrin riflette la situazione del secondo secolo dopo Cristo, il primo secolo, per dare l'idea. Allora, Sanedrin è uno dei 63 trattati della Mishnah, poi ripresi nel Talmud. Allora, ci siamo, sì. Questi pastori fanno la guardia, non so cos'è successo, ma adesso si sente, adesso sì, prima va e viene, allora è un po' come la nostra fede, gli atti e i pasti, su e giù. Allora, questi pastori fanno la guardia nella notte, il termine dice letteralmente custodivano le vigilie della notte e ricordano quel servo fedele che attende il suo padrone nella notte e che non si lascia prendere dal sonno, anche quando si arriva alla seconda veglia o alla terza veglia della notte. La terza veglia è la più pesante, quella del verso le 2-3 di notte, insomma, il sonno prende tutti, no? Allora, la notte è segno del loro bisogno di salvezza. Può darsi anche che Luca abbia sullo sfondo anche un'evocazione, non sappiamo se lo conoscesse, il libro della Sapienza. Il libro della Sapienza dice così: mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero invincibile, si gettò in quella terra. Dopo, ovviamente, il libro della Sapienza è una parola che arriva a giudicare, qui è una parola che arriva invece a salvare, dove è il Salvatore, vedrete. Ora, la salvezza offerta ai pastori è resa in qualche modo visibile da una cosa, dalla luce che li avvolge. Noi siamo abituati con il nostro immaginario a pensare, scusate l'espressione, o alla capanna o alla grotta, fate le varianti, che sono centro di luce. Luca non scrive così. La luce è sui pastori, sono loro che sono avvolti, rivestiti di luce. È lo stesso termine che è utilizzato per la conversione di Paolo, per l'incontro di Paolo sulla via di Damasco in Atti 9. Una volta, quando ero educatore del seminario, i nostri ragazzi hanno fatto questo per esempio bellissimo, l'hanno preso sul serio, anche il bambino era là quasi dall'ombra, ma i fasci di luce li avevano gettati proprio sui pastori, che ovviamente nella posizione guardavano verso il quello che è il vero, la vera fonte della luce, ma nel testo ciò che è illuminato sono loro. Se capite, se là dove c'è Gesù c'è tutta luce e così via, siamo nel pieno dei Vangeli apocrifi, basta che Gesù emetta anche i raggi dalle sue mani, che è fatto, no? Che parli e faccia stare dei trattati sulla Trinità. Quello che succede. Allora, ecco, trovo interessante. Poi la proclamazione per loro sarà dello shalom, della pace. Pace in terra agli uomini, perché destinatari del divino beneplacito, cioè nel piano misterioso e buono di Dio verso di noi, c'è esattamente la pace, il dono dello shalom. Non sono gli uomini, attenzione bene, gli uomini di buona volontà, eh? È la buona volontà è quella di Dio, la bella e buona volontà. È come ci poteva far intendere la Vulgata, ma non che la Vulgata intendesse così, una lettura della Vulgata che uno non aveva presente, il del bone voluntatis. Per Geronimo era chiaro, il bone voluntatis era solo di Dio, perché uno solo è buono. Vi ricordate, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, è Dio, no? Giovane ricco. Allora, mi fermo ancora su questo elemento. Si realizza quindi, per questa gente povera e sventurata, comunque marginale, si realizzano le parole degli antichi profeti. Ricordo che Luca, più che citare esplicitamente, come fa Matteo, ama le allusioni, incorpora le allusioni all'Antico Testamento. Lui è uno scrittore che è fatto così, e se ne impadronisce e poi lo fa diventare il tessuto del suo linguaggio. Allora, per Luca in questo bambino si compie l'attesa messianica, quella del libretto dell'Emanuele, dove la nascita di un bambino è dono e segno di salvezza per il mondo. Vi ricordate? Il testo che inizia, un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, perché loro che abitavano in terra di tenebre, una luce di forza, forse hai aumentato il popolo, eccetera, eccetera, la prima, perché un figlio ci è stato donato. Un figlio letteralmente, un nato c'è nato per noi, un figlio ci è stato donato, non si può rendere in italiano quel passivo, cioè è un atto di Dio, no? E poi ha quella, e non a caso si chiama uno dei titoli Sar Shalom, principe della pace. La nascita di questo bambino sarà fonte di pace. Questa salvezza è vittoria sulle tenebre della storia, perché nella vita degli uomini risplenderà la luce dell'amore di Dio. E quindi è finito il tempo del buio, ecco, questa notte, nel cuore della notte esplode la luce. Si deve poi notare che il testo non parla di un angelo avvolto di luce, appunto, ma dei pastori, da parte della gloria del Signore. La gloria del Signore, la sua manifestazione, la gloria non è il tributo che diamo noi a Dio, è la sua manifestazione. Lui in ebraico è il kavod, in greco la doxa. Doxa più dall'idea più di splendore, il kavod, il peso, la consistenza delle cose, ma è la gloria di Dio. Ai pastori per primi viene dato quindi di fare esperienza dell'adempimento della parola di Dio al suo popolo. Alzati, rivestiti di luce, perché viene a te la tua luce. La gloria del Signore brilla su di te. Le tenebre ricoprono la terra, ma su di te risplende il Signore. Isaia 60 sono i testi meravigliosi, che in quei giorni nella liturgia, non solo la vostra, ma penso che sarà un po' come la nostra di queste cose, ci sono i grandi testi che frequentiamo. Guardate che tra noi e voi c'è un fossato, c'è un abisso, tra voi ambrosiani e noi latini, far superato l'abisso, siamo ancora cattolici. Va bene la battuta, no? Che dicevo il padre Don Claudio, ha detto a voi dubbiamente cattolici. E si offendevano gli ambrosiani, giustamente. Allora, visto che noi abbiamo 41-42 parrocchie ambrosiane, di rito ambrosiano, so che alcuni preti hanno una di rito romano, di rito ambrosiano, ed è una, quelli al confine, ed è un piacere. Allora, come già notavo, il tema della gioia trabocca dalle pagine del Vangelo di Luca, soprattutto dalle pagine dell'infanzia, ed è il compiersi del disegno di Dio, la gioia per le meraviglie di Dio. Ecco, vi annuncio, proviamo allora a rileggere il testo, cosa dice l'angelo, e non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Luca chiude questo suo racconto della nascita di Gesù e della visita dei pastori annotando la partenza poi dei pastori che vanno verso Betlemme. E subito, io lascio perdere tutto il resto, subito apparve con l'angelo e moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio e pace in terra. Quindi questo è il momento per questo. Adesso abbiamo ancora tempo, sì, grazie a Dio, sì. E Proviamo a leggere adesso il prosieguo del nostro testo. Il racconto prosegue con la narrazione, diciamo, della reazione dei pastori all'ordine angelico. Versetto 15 fino al 19. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Lascio perdere per un attimo Maria, che vediamo dopo. Guardiamo un attimo i pastori. L'annuncio dell'angelo aveva detto ai pastori il segno paradossale di un bambino che è il Signore, per di più, è il Cristo Signore, il Salvatore, e giace in una mangiatoia. Uno direbbe, giacerà in un letto regale tutto borchiato d'oro, quello che è, insomma, di lino finissimo, tutte le cose che si possono pensare, niente, una mangiatoia. Questo è il paradosso. Però l'angelo non ha detto andate a Betlemme a vedere. La decisione di andare a Betlemme matura nel cuore dei pastori, e il loro recarsi a Betlemme esprime l'atteggiamento di quella fede. Attenzione bene, non la fede che pretende ed esige i segni. Se non vedo, non credo. Ma una fede che, quando il Signore dona i segni, li accoglie e li contempla. Lo scorso anno avevamo letto il brano della Visitazione, che è da collegarsi, vi ricordate che sottolineavo il legame tra quello che aveva detto l'angelo. Là c'era un idù, ecco, guarda, Elisabetta, tua parente è. Maria non va a constatare se l'angelo ha detto il vero, ma va ad accogliere il segno che Dio le ha dato di questa volontà del Signore di farsi un idù. Quindi lei sale sulla montagna di Giuda in questa obbedienza della fede che si fa missione, no? Accogliere il segno è importante per quando il Signore lo dà. Pensate il caso di Acaz: io non chiederò segni, non voglio tentare il Signore. A quel punto Isaia stizzito dice praticamente: fino a quando abuserete della pazienza del mio Dio? Voi non ce l'avete Dio. Il mio Dio, cioè mettete alla prova il Signore. E anche se quello dicevo non voglio provare il Signore, io non. Vedete come si può camuffare e dire il contrario. Qui i pastori sono come Maria che sale sulla montagna di Giuda per accogliere il segno dato dall'angelo, e qui anche loro, i pastori. Come Maria, dopo l'annunciazione, era salita sulla montagna per accogliere il segno della gravidanza, e come c'è salita? Lentamente, fermandosi di qua e di là, chiacchierare un po', o è salita in fretta? E senza indugio, in fretta. E qui leggete, e i pastori dicevano tra loro: andarono dunque senza indugio. L'espressione è uguale, spude. Non guardate le traduzioni, ma il testo greco è identico. È la stessa espressione che troverete anche per Zaccheo, che scende al volo quando Gesù gli ha detto: voglio fermarmi a casa tua. Credo che sia interessante questo elemento, no? Questo slancio, questa fretta. Bene, scrivevo, Luca mette bene in rilievo questa fretta, e così inserisce i pastori in una teoria di personaggi che accolgono prontamente la volontà del Signore e manifestano in ciò la loro gioiosa e integrale adesione di fede a quanto Dio sta facendo nella loro vita. Appunto, abbiamo visto Maria, vedremo Zaccheo, eccetera, eccetera. Anche se non ci sarà l'espressione in fretta, ma c'è una corsa che è l'equivalente, sarà per i discepoli di Emmaus, dopo l'incontro che corrono a Gerusalemme, no? Sì, vanno sparati a Gerusalemme, eppure è la notte, ma non c'è più notte che li trattenga, perché ormai la luce è in loro, no? L'evangelista poi fa sostare davanti al bimbo di Maria con gli occhi dei pastori, che trovano Maria, Giuseppe, accanto al bambino che giace nella mangiatoia. Si deve notare la cura di Luca nel mettere in risalto la dignità di Maria, perché trovarono, la cosa più ovvia sarebbe Giuseppe e Maria, secondo le canoni dell'epoca, trovarono Maria, Giuseppe, il bambino. Questo mi sembra molto interessante. E quindi questo elemento proprio della dignità della madre, nominandolo prima dello sposo. Coerentemente con questa attenzione alla figura di Maria, poi dopo dirà quel versetto meraviglioso, il versetto 19, che è veramente una bomba. Torniamo ai pastori. I pastori, dopo aver scoperto la realtà del segno promesso, non possono non condividere l'Evangelo. Ecco, io vi evangelizzo una gioia grande, così è il testo greco, Vi evangelizzo una gioia grande. E allora la lieta notizia non può essere trattenuta. E si fanno a loro volta evangelizzatori, testimoni dell'opera di Dio che li ha raggiunti nell'intimo. Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Vedete che si fanno evangelizzatori. E tutti quelli che udivano si stupivano. E lo stupore è il primo passo per un'esonera della fede. Non è sufficiente, ma il primo passo resta comunque lo stupore, la meraviglia, l'accoglienza, non ritenerlo una cosa banale, ma degna di attenzione e di, appunto, di contemplazione. Alle loro parole, tutti i presenti si stupiscono, si vede in tal modo l'uditorio che si allarga, figura della forza contagiosa dell'Evangelo, profezia delle future folle alle quali verrà annunciata la parola di salvezza, fino a coinvolgere i marginali di Israele, gli ultimi di Israele, i peccatori del popolo di Dio, poi gli stranieri e tutti coloro che non hanno mai neanche sentito parlare del Dio di Israele. Questo sarà la grande posta in gioco degli Atti degli Apostoli, questo Vangelo che corre e non può più essere trattenuto da alcuna barriera. Luca chiude questo suo racconto della nascita e della visita dei pastori annotando la partenza di costoro. Costoro partono e cosa fanno? Ovviamente lodano Dio, dice. E i pastori poi se ne tornarono glorificandolo, dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. E in questo senso credo che sia molto bello questa figura dei pastori evangelizzati, evangelizzatori, e Luca non perde occasione per insegnare l'importanza della preghiera. Se hai incontrato i segni dell'amore di Dio nella tua vita, devi farti un uomo di lode, una persona di lode che sa rendere gloria a Dio, salutare o ringraziarlo. Queste sono le variazioni sul tema, il tema è sempre quello: la lode di Dio e la gratitudine per quello che lui ha fatto. Vorrei concludere il mio lavoro sostando sul versetto 19, su questo silenzio di Maria. Maria non parla, sarebbe stata autorizzata più lei di tutti gli altri a parlare, e invece no. Dopo aver sostato sulla vicenda dei pastori, Luca scopre una gemma, diciamo, no? Assolutamente nella scena. Questa gemma, questo cameo, è proprio la figura di Maria. L'Evangelista annota a proposito di Maria poche ma densissime parole. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Analizziamo il versetto parola per parola. Anzitutto la figura di Maria. Cosa so io fino a questo punto di lei? Quello che so è comunque ricco e stimolante. Primo, l'ho contemplata nell'Annunciazione e ho trovato che una persona intelligente che si interroga, vi ricordate che si interrogava, si chiedeva che senso avesse? Una persona che non anteponeva i propri piani, i propri progetti e i piani di Dio. Come avverrà questo? Perché non conosco uomo, cioè mi dica il Signore. Una persona che si era messa a disposizione totale del progetto di Dio, in piena radicale obbedienza, Ecco, mi sono la schiava del Signore. Facci di me secondo la sua parola. Poi l'abbiamo vista salire in fretta sulla montagna di Giuda per accogliere il segno dato dall'angelo e per evangelizzare Elisabetta, perché al saluto di Maria scoppia il finimondo in quella casa, no? Sentendo la voce del suo saluto, è l'Evangelo che arriva, no? E le parole di Elisabetta sono state oggetto della nostra meditazione lo scorso anno. Allora, non le ripeto perché sarei noioso. E poi l'abbiamo sentita in realtà cantare le meraviglie di Dio, nel Magnificat, la sua misericordia verso la pochezza della sua serva. Il quadro è cambiato, noi abbiamo visto Maria nei disagi del viaggio, quando era ormai prossima al parto, poi il rifugio di fortuna dove ha potuto partorire il suo primogenito e poi il suo accudirlo con la tenerezza e l'amore di una mamma. Questo è quello che so fino adesso. Ora è chiaro che mi è consentito, grazie a questo versetto, di fare un breve viaggio nella sua interiorità. Ma lei cosa aveva dentro nel suo cuore? Del suo stare accanto al bambino, l'Evangelista afferma che custodiva queste cose. Questo custodire sarà ripreso la volta prossima, lo vedremo, in 2.51, dopo lo smarrimento di Gesù al Tempio. In realtà, dico già adesso, non era mica smarrito lui, erano loro che erano smarriti. La risposta di Gesù è anticipo, perché è come se dicesse: ma dove vi cercavate? Non sapevate che questa è la casa del Padre mio? Cioè, io credo, casa mia è questa. E quindi mi si cerca a casa, non si va a cercarmi in giro. Povera Maria, anche lei, che risposte. Vediamo la volta prossima, perché è consolante quel brano, eh? Allora, anche nei rapporti con i propri figli. Allora, l'atteggiamento del custodire è l'atteggiamento di chi ha scoperto qualcosa di prezioso, che lo vuole proteggere. Quindi lo ritiene degno di attenzione, vegliare su di esso. Si custodisce ciò che è importante. Maria sta dunque raccogliendo nel suo cuore tutti gli eventi, le parole in cui è stata coinvolta, perché lì lei sa che c'è qualcosa di prezioso, cioè il manifestarsi della misericordia di Dio. La sua misericordia si estende su coloro che lo temono, di generazione in generazione. L'ho ricordato, no? E che si è ricordato della sua misericordia verso Israele, di nuovo la misericordia. Lei sta custodendo questa memoria della misericordia che si sta realizzando lì. E se lo custodisce, significa che essa ritiene che tutto ciò è una risorsa per il futuro. Tu custodisci una cosa che ti serve per il futuro, per il cammino dell'esistenza, cominciando dalla sua, ma anche di tutto il popolo di Dio. Vi ricordo che nel Magnifica lei ha detto: ha soccorso di Israele suo figlio, suo servo. La stessa parola, pais, o servo o figlio. Vi è poi un'altra sfumatura. In questo custodire, che sarà coerente con l'altro verbo, che è il participio, lo vediamo dopo, il sumballosa, ebbene, questo custodire, nei testi apocalittici, si dà allorché ci si trova di fronte a parole oscure, a realtà comunque complesse, di difficile decifrazione. Allora, custodire vuol dire anche penetrare, cercare di capire, cogliere il significato. E dove custodiva? Con i selfie. Faceva i... Adesso ormai, cioè, i momenti più importanti, che sarebbero da custodire col cuore, e con le cose. Cosa lucida. Beh, così è, la storia è una cosa proprio sconveniente nel più profondo. Le cose più profonde devono venire di dentro, non possono essere fissate con questo. Non so se sei d'accordo, spero di sì. Allora, il luogo della custodia è il suo cuore. Non bisogna intendere, ovviamente il termine cuore intendono con il nostro significato, magari anche metafora dei sentimenti.
non è solo questo, eh? Il cuore è la totalità della persona, nella concretezza delle sue scelte, nella libertà di decisione, nella capacità di analizzare le situazioni e di discernere. Questo è il cuore. Noi siamo tutto cuore in questo senso. Il cuore di Maria mette al centro questa manifestazione della misericordia di Dio per lei e per tutto Israele, per tutti gli uomini. Quindi ecco il luogo di questa custodia. Il cuore di Maria allora non è soltanto un mondo interiore, in definitiva inaccessibile agli altri, e tanto più noi lettori, ma è un modo concreto di vivere, è un esistere mosso e plasmato da quel tesoro che custodisce. Perché il cuore poi si manifesta nelle scelte. Allora, del resto la bocca e tutto il resto parla della pienezza del cuore. L'ultima annotazione, symballusa, che abbiamo tradotto con meditare. E certo, è molto bello questo qui, non passa una raccolta che medita chi? Va bene? Solo che symballo letteralmente vuol dire mettere insieme, fare il puzzle. Ecco, avvicinare le parti separate, incastrare pezzi tanto diversi. Se ci pensate, Maria ha dovuto fare mettere insieme dei brandelli molto molto impegnativi, fare un'unità, ad esempio, le parole dell'angelo, i disagi del viaggio, il canto angelico, l'umiltà del luogo della nascita di quel figlio, la gioia dei pastori, la povertà di quel segno, il fatto che quel bambino è come tutti i bambini del mondo, dipende radicalmente da lei. È sempre vero che è il bambino che sostiene l'adulto e non è l'adulto a sostenere il bambino, eh? Questo lo sappiamo bene, lo si vede soprattutto con i nonni. Se i nonni prendono in braccio il bambino, non sono loro a tenere in braccio il bambino a tenere sul nonno, perché è la vita, no? È la benedizione che possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Shalom al-Israel. Allora, ecco, allora Luca, davvero in questo senso, vedere Maria che sa fare unità, e credo che questo sia il compito più serio del credente. Che cosa deve fare il credente, l'uomo spirituale, se non fare unità? Maria è quella che sa fare unità, symballusa, quella che incastra le cose e le tiene unità. Ovviamente non lo fa in un attimo così, ma lo fa attraverso una custodia. È un atto reiterato, approfondito. Noi non possiamo sapere dalla psicologia sua, un giorno se avremo la gioia di poterla condividere, la condivideremo. E certo, è interessante questo custodire e soprattutto mettere in unità il tutto, no? E sapete quanto è difficile anche per noi fare unità nella nostra vita, ma quando si fa, allora il senso della nostra vita si dipana. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.